Carissimi fratelli, abbiamo ascoltato alcune letture della Bibbia, soprattutto questa pagina evangelica, dinanzi alla quale penso non ci siano chiarificazioni da fare. Proviamo anche noi, dinanzi a questa pagina evangelica, le difficoltà che gli apostoli hanno incontrato quando Gesù ha parlato, ma probabilmente gli stessi farisei che andarono da Gesù a porgli la domanda se era lecito o no il divorzio, perché probabilmente Gesù aveva parlato a tre volte e quindi forse in mezzo alla gente correva già voce che questo rabbì, questo maestro stava rivoluzionando, stava cambiando usi, costumi, modi di vedere. Mosè aveva dato il permesso del divorzio e quindi probabilmente Gesù stava cominciando a parlare in maniera diversa. Allora gli vanno a porre la domanda. E sia la gente che gli apostoli, dinanzi alla risposta di Gesù, trovano difficoltà ad accettare. Questo discorso è duro, commentano gli apostoli. E chi lo potrà accettare? Probabilmente è la stessa cosa che avvertiamo. Che avvertiamo anche noi dinanzi a questa situazione che tante volte mi avete sentito definire come piaga sociale, le separazioni. Il discorso è duro, ma com'è? Quella è stata abbandonata, quella l'ha abbandonata, perché non si può sposare, perché non si può rifare un'altra famiglia. Tutte le difficoltà che anche il vescovo prova. Come sarebbe bello poter dire, vabbè, non vi preoccupate, risolviamo, anche per me. Volete fare tre matrimoni, quattro matrimoni, non vi preoccupate, vi do la benedizione. Come sarebbe facile per me, per i parroci, ci voglio fare da padrino, ma tu sei divorziato, non lo puoi fare. E perché? E no, e no, e sì, e no. Anche per noi, dicevo, che dobbiamo cercare di guidare il popolo di Dio con questo Vangelo, non con la mentalità di questo mondo. Gesù è stato sempre chiaro nella sua predicazione, l'ha detto chiaramente, io vi propongo un Vangelo che non tutti accettano. Lo vuoi accettare? vuoi seguirlo? Ora vedete, nel momento in cui noi stiamo verificando questa crisi che c'è della famiglia, la leggerezza con la quale si rompe il vincolo matrimoniale, e forse la leggerezza con la quale tante volte si arriva al matrimonio, attenzione, cioè è possibile che dopo 4, 5, 6, 7 anni di fidanzamento si possa arrivare a celebrare il matrimonio in maniera leggera? Certamente. Quando i 5, i 4, i 6 anni di fidanzamento non sono serviti per quel che è fondamentale in un periodo di fidanzamento, conoscersi, valutare che testa abbiamo e che testa c'ha l'altro. Possiamo convivere noi due? Possiamo affrontare la vita in due assieme? Questo è il periodo del fidanzamento. E se non c'è questa attenzione, se ne possono fare anche centinaia di anni di fidanzamento, si arriverà al matrimonio impreparati. E se poi aggiungiamo che quando si chiede il matrimonio in chiesa, bisogna avere la chiarezza che il matrimonio in chiesa non è la semplice dichiarazione ufficiale, noi andiamo a convivere assieme. No, no. Non confondiamo il matrimonio celebrato in chiesa con la dichiarazione pubblica, noi siamo marito e moglie, andiamo a convivere assieme. Il matrimonio celebrato in chiesa è la scelta che i due fanno di dire: noi celebriamo il matrimonio in chiesa perché accettiamo quello che Gesù ci ha presentato, accettiamo i valori del matrimonio che Gesù ha predicato. Voi sapete che il vescovo di Reggio Calabria, avendo il tribunale interdiocesano qui, tribunale ecclesiastico, io presiedo anche il tribunale. Ma quante cause di matrimonio vengono presentate? Dice: ma io quando mi sono sposato in chiesa non sapevo. A 28 anni non sai. Non sapevo che il sacramento, non sapevo che il matrimonio è indissolubile. A 30 anni hai chiesto il matrimonio in chiesa e il sacerdote ti ha parlato, ti ha predicato e tu mi dici che non sapevi. Dicevo, dinanzi a questa facilità con la quale si rompe il vincolo matrimoniale, è chiaro che noi vediamo poi tutti gli altri problemi che nascono da queste fratture, a cominciare dallo sbandamento dei figli. I quali si trovano disorientati, i quali non hanno più quella sicurezza e l'appoggio quando tornano a casa di papà e mamma, i quali non sono accompagnati con l'affetto materno e paterno e con tutti gli altri disagi che si provocano quando la famiglia barcolla e vacilla. E tra questi disagi c'è anche la difficoltà di trasmettere la fede. Voi siete rappresentanti di diverse parrocchie della zona di Melito. Ringrazio Don Domenico per il saluto. Voi, molti di voi siete collaboratori stretti, ma soprattutto quest'anno io sto venendo da Gambardia, dove sto incontrando tutti i gruppi, tutte le zone pastorali. Le ho già incontrate 10, la prossima settimana incontro le altre 2 e poi ho finito. Ma in questi incontri che cosa stiamo dicendo? Che la comunità cristiana, cioè voi, tutti noi, dobbiamo sentire la responsabilità di trasmettere la fede. E qual è il luogo principale, l'ambiente naturale dove la fede si trasmette? La famiglia. Ma quando la famiglia è in crisi e perde l'orientamento di fede, quale fede si trasmette? Nessuno. E allora i genitori che fanno? Si preoccupano dei sacramenti dei figli, ma non si preoccupano della fede. Li mandano al catechismo, ma non si preoccupano poi di accompagnare i figli, perché quel che avviene nell'istruzione religiosa in parrocchia venga compensato, sostenuto all'interno della famiglia. E cari, questo è un problema che dobbiamo guardare in faccia. Perché se non lo guardiamo in faccia questo problema e poniamo rimedio, perché si riscopre il valore della famiglia e si riscoprano quei valori fondamentali della famiglia cristiana per i quali dobbiamo tenere duro, perché questi valori non si spezzino. Perché se noi ci accodiamo all'andazzo del mondo, miei cari, non ci troviamo più. E non contrasteremo l'andazzo del mondo, di questa cultura che ci governa, non la contrasteremo con i sacramenti che facciamo ricevere ai bambini. Poi lo sapete meglio di me, questi bambini spariscono tutti dalle parrocchie, dalle chiese. Cioè, hanno fatto la prima comunione, hanno fatto la crisi, spariti, perché quei sacramenti non sono serviti a far nascere nel loro cuore la fede e quindi la scelta di Gesù Cristo, la scelta del suo Vangelo. E quindi l'accettazione della visione che Cristo ha del matrimonio. Ora, miei cari, se noi ci accodiamo alla mentalità che ci governa abitualmente, è chiaro che poi troviamo difficoltà. E perché la Chiesa non mi fa fare da compare se io sono divorziato? Ma sei in una situazione nella quale tu sei venuto meno a quell'impegno che avevi preso davanti all'altare. E come puoi essere testimone per questo ragazzo, per questa ragazza, per questo giovane, testimone di fede? Come puoi essere educatore di fede se tu davanti a questa persona dici: sì, Dio esiste, però io al momento, quando c'è stato il problema, Dio da parte, ho risolto come ho voluto io, non come voleva Dio. Questi sono i ragionamenti che dobbiamo cominciare a fare per noi stessi e per gli altri ai quali noi trasmettiamo la fede. Perché altrimenti i nostri ragazzi, i nostri giovani si fanno la mentalità che noi possiamo essere cristiani accettando quelle indicazioni che c'è dalla cultura. Ricordate quell'altra frase di Gesù: Mosè vi ha permesso il divorzio per la durezza del vostro cuore, perché voi avete perso la fede, questo vuol dire, perché la vostra fede non era più l'accettazione di Dio, non era più il vostro sforzo di conformarvi a Dio. E siccome avevate perso la fede, Mosè vi ha detto: va, fate quello che volete. Però all'inizio non era così. E Gesù, e qui cambio leggermente tema, rispose: all'inizio della creazione Dio li fece. Come? Maschio? Basta! Ci è stato o non ci è stato? Ci è stato o non ci è stato? Il discorso è duro, questo è. Volete trovare scappatoie? Trovatele. Ma questo è il Vangelo. Tutta sta cultura che sta attorno a noi. Guardate uno smartphone, in quelle faccine che ci sono, andate a vedere quanti tipi di famiglia vi enumerano. E tutta la discussione che questa distinzione tra maschio e femmina è superata. Questa è la cultura nella quale viviamo. Vogliamo essere cristiani? Questo è. Preferiamo accettare la cultura che ci domina attraverso la televisione, la radio, giornali, leggi del Parlamento? Volete accettare quello? Accettatelo pure. Ma non possiamo pretendere di stare con un piede qua e con un piede là. Sono cattolico, però accetto quelle che dice il Parlamento europeo e il Parlamento italiano sul matrimonio e sull'identità di genere. Non è possibile, miei cari. E nel trasmettere la fede ai vostri figli, lo dovete dire chiaro questo. Perché i media, la televisione, vi trasmette messaggi attraverso le battute umoristiche, gli sceneggiati che fanno ridere, che divertono. Stiamo lì, i bambini, i figli vostri, vedono, ah, bello, ridicolo, abbiamo fatto una bella risata, ma dentro instillano non più l'immagine della famiglia uomo e donna, ma ti presentano quell'altro tipo di famiglia che gli uomini si sono inventati. E i bambini succhiano, respirano e cominciano a ritenere che questo è naturale. E nessuno che sta accanto, papà o mamma, nonno, non dice: fermati figlio mio, ridi pure alla barzelletta, ma state attento che quell'immagine non è vera se vuoi essere cristiano. Ce l'abbiamo sto coraggio? Papà e mamma che mi ascoltate, nonni e nonne, ce l'avete sto coraggio? Cominciamo allora a riprendere il cammino di fede, cominciando a dire: io sono cristiano, questo mondo non mi appartiene, e dirò a mio figlio: figlio mio, devi camminare qui per la città, perché non è che puoi pensare di vivere sulla luna. Però state attento che quella, quel quadro, quel disegno, quella scritta non ci appartiene a noi come cristiani. Devi rinunciare, devi rifiutare, perché quella è la negazione di Gesù. Se vogliamo accettare Gesù, la Madonna, i santi, noi in quest'anno, miei cari fratelli, quest'anno pastorale, lo sto dicendo a tutti i gruppi che stanno venendo lì a Gambarie per incontrarci, noi dovremo affrontare proprio questo, l'immagine di Chiesa che non è il vescovo o i preti, l'immagine della Chiesa che è la comunità cristiana che trasmette la fede. In tanti paesi vedrete fra poco che si è aperto questo spiraglio in Cina, che il Papa e il governo cinese hanno trovato questo accordo e si è aperto uno spiraglio. Vedrete quante sorprese avremo, belle, quando ci cominceranno a raccontare dove in tanti paesi sperduti della Cina, che non hanno mai più visto da anni i sacerdoti, la fede è rimasta forte perché la famiglia ha tenuto duro. La famiglia ha tenuto duro. Pensate nei paesi ex comunisti in Albania. Un mio confratello che ha lavorato con me a Lamezia quando io ero lì parroco, che poi è diventato vescovo e l'hanno mandato in Albania, mi ha raccontato delle cose bellissime. Paesi che per 20, 30, 40 anni non hanno visto un prete, uno. E quando la religione è diventata di nuovo libera, sono rifioriti famiglie cristiane. E tu, dopo 40 anni, come sei cristiano? I miei nonni, papà e mamma, mai visto un prete, mai fatto una comunione, mai entrati in una chiesa, papà e mamma, nonno e nonna, coloro che mi hanno trasmesso, mi hanno dato la fede e hanno goduto poi la gioia di poter andare all'altare e celebrare la messa e ricevere l'Eucaristia. Miei cari, dobbiamo ricostruire la nostra fede cristiana con questo coraggio. Noi abbiamo la libertà di andare nelle chiese, è vero, ma forse abbiamo perso quell'altra libertà che ci mette nella situazione di capire, ma tutto quello che il mondo insegna è veramente il bene? È veramente cambiata, è cambiato il Vangelo? O il matrimonio rimane in piedi come Gesù ce lo ha predicato? Allora io che mi sono sposato e sto entrando in crisi con mia moglie o mio marito, guardiamoci in faccia. Noi ci siamo sposati in chiesa e quel giorno in cui ci siamo sposati cosa abbiamo detto? Possibile che è finita? Possibile che non possiamo ripartire? Possibile che non possiamo ricominciare? Possibile che questo disappunto, questa divergenza che stiamo sperimentando deve distruggere il matrimonio? O possiamo sederci e dire fermiamoci 2, 3, 4 giorni, una settimana, sediamoci e poi ripetiamo il discorso per vedere se possiamo ricucire tutto? Questa è la fede cristiana, miei cari, questa è la fede. Ecco, vi auguro che con le vostre comunità, con i vostri parroci, possiate riprendere questo cammino con forza, con coraggio. E guardate che quel che il Signore ci riserve non è il sacrificio. Quel che il Signore ci riserva è la gioia. Quella gioia di Adamo che quando vede Eva dice che bello. Che bello, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, abbracciamoci. Io vi auguro che nelle famiglie dinanzi a tutte le difficoltà, papà e mamma nei momenti più bui possono guardarsi in faccia e dire: che gioia, Dio ci ha fatti l'uno per l'altro, abbracciamoci e diamo pace, sicurezza e stabilità ai nostri figli. Amen.